Diamo il benvenuto a Radio Bianconera ad Andrea Scanzi. Buongiorno Andrea.
Ciao ragazzi, buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, perché le premetto, per me è un onore. Ho 23 anni, sono agli albori della mia carriera e poter intervistare il giornalista più influente in Italia per me è davvero un onore eterogeneo, Andrea.
Sei troppo buono, grazie. Tutto piacere.
Allora, io partirei dalla sfida di domani della Juventus, perché c'è un po' di componente Milan in questa sfida. S'affronteranno infatti Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. Lei è tifoso del Milan, ha gioito tantissimo a suon di gol di Inzaghi e a suon di giocate magiche da Andrea Pirlo. Le chiedo quanto la componente sentimentale influenza partite come questo, in generale anche situazioni della vita quotidiana, perché comunque si affrontano due fratelli, lo possiamo dire per certi aspetti, Andrea.
Beh, credo che per Pirlo non sarà una partita qualsiasi, neanche per Inzaghi. Credo che sia una componente che noi sottovalutiamo, soprattutto negli allenatori, perché magari siamo convinti che siano tutte delle macchine da guerra, asettiche. Non penso proprio che sia così. A proposito di componente sentimentale, pensa anche solo a quello che avrà provato Gattuso una settimana fa quando ha affrontato il suo Milan, adesso che siede nella panchina del Napoli. Non è una partita normale, c'è secondo me un valore aggiunto che dà fascino alla partita a cui alludevi, e cioè il fatto che in entrambi i casi stiamo vedendo due allenatori, due grandissimi ex calciatori, ovvio, ma due allenatori, uno sicuramente in itinere, che potrebbe diventare una grandissima figura come allenatore, cioè Pirlo. L'altro un allenatore che non è in itinere, perché allena da un bel po', ha cominciato proprio con il Milan e ha cominciato malino, perché ha esortito con una squadra che non era straordinaria, aveva un grande nome ma non dei grandi giocatori. Ecco, Inzaghi è uno di quelli che ancora non si è, cioè, sostanzialmente non si è capito benissimo quanto sia bravo come allenatore. Lo è stato nelle squadre medio-piccole, con tutto il rispetto per le squadre medio-piccole a cui sto alludendo, non appena ha provato a fare il grande passo ha sofferto. Non mi sembra che sia il caso di questa stagione, perché si sta togliendo qualche bella soddisfazione.
Si sta togliendo qualche bella soddisfazione alla guida del Benevento. 340 54 25 324, se avete anche delle curiosità per il nostro ospite, per Andrea Scanzi, al quale adesso voglio chiedere che cosa invece ne pensa di questo campionato un po' anomalo per certi aspetti per quanto riguarda le previsioni dell'inizio, perché tutti dicevano corsa tra Inter e Juventus, ma in testa Andrea c'è il suo Milan, quasi inaspettatamente. Lei se lo aspettava?
No, non me l'aspettavo per niente. Appartenevo e ti dirò, appartengo ancora a quelli che ritengono che lo scudetto, almeno sulla carta, sia una cosa tra Juve e Inter. Forse addirittura io l'ordine che davo a settembre era Inter e poi Juve. Poi se sbaglio, te la dico sinceramente, da milanista non è che piango, e certo, se lo scudetto non lo vince l'Inter, cioè, è ovvio. Però non me l'aspettavo. Ho parlato due giorni fa con Marino Bartoletti in una diretta Facebook che ho fatto sulla mia pagina, cercandolo per commentare questa notizia devastante della scomparsa di Maradona, certo, che è stato un grande amico di Bartoletti. Diciamo, Maradona non aveva un grande rapporto con molti giornalisti, ce l'aveva con Bartoletti e con Minà. E Bartoletti en passant, raccontando quel Napoli, mi ha detto che ci sono stati, come ricorderai bene, anche se eri inesistente o piccolissimo,
certo,
ci sono stati degli anni dalla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 in cui ogni anno c'era un campione diverso, una squadra diversa che vinceva il campionato. Il Napoli, poi il Milan, poi l'Inter, poi la Sampdoria, succedeva di tutto, prima ancora c'era stato il Verona. Veniamo da anni, anzi decenni, e lo dico in una radio che bello sa, di dominio bianconero. Evidentemente il Covid ha sparigliato un po' tutto. Questo credo che sia, al di là dell'aspetto personale, che sicuramente mi fa piacere perché il Milan è primo, però credo che anche per la Juventus un po' sia più divertente, cioè per uno spettatore disinteressato credo che, al netto della tragedia Covid, al netto del fatto che non ci sono gli spettatori allo stadio, quindi al netto di componenti tristissime, l'idea che sia un campionato più livellato e più imprevedibile degli anni passati, secondo me è un valore aggiunto allo spettacolo, un po' come è successo nella MotoGP. Credo che nessuno possa dire che Mir sia il più grande motociclista della MotoGP attuale, però è stato divertente come campionato, perché ogni volta c'era un campione diverso, c'era Morbidelli, poi c'era Dovizioso, poi c'era Miller, ogni volta era diverso. Nel calcio non dico stia succedendo così tanto, perché non è che lo scudetto lo vincerà Benevento o lo Spezia, però comunque c'è una componente di varietà, di novità, che secondo me è divertente. Dopodiché magari ci troviamo a gennaio, febbraio e facciamo il bilancio, perché comunque stiamo parlando di 8 giornate, che sono tante, ma potrebbe anche essere che a febbraio magari c'è l'Inter con la Juve e il Milan è terzo, quarto.
E magari lo vedremo. Arrivano tantissimi messaggi indirizzati al nostro ospite, ad Andrea Scanzi, al quale adesso voglio chiedere, perché affrontiamo anche un'altra personalità che abbiamo condiviso. Abbiamo parlato ad Andrea Pirlo e volevo parlare anche di Massimiliano Allegri, che abbiamo condiviso insieme perché lei lo ha avuto da allenatore, da tifoso ovviamente al Milan, noi invece alla Juventus. Da un punto di vista dialettico, secondo lei, come lo decifriamo Massimiliano Allegri? Perché ha fatto della dialettica una delle sue più grandi fortune.
Era uno di quelli ed è uno di quelli che è molto divertente intervistare, e quindi da giornalista oltre che da appassionato la prima cosa che noto è questa. Io ti auguro di intervistare tanti campioni, come già starai facendo. A me è capitato di intervistarne tanti, pensa solo che io nel 2001 ho esordito scrivendo il libro di Roberto Baggio. E sono stato con lui per mesi, quando Baggio giocava nel Brescia. Parlare con Baggio era divertente, perché Baggio era uno che raccontava tante cose, era uno che aveva delle cose da dire. I calciatori di oggi non sempre hanno molte cose da dire, sono bravi in campo ma un po' asettici quando parlano, e questo riguarda anche dei grandi campioni. Cioè, Ronaldo è un grandissimo campione, non mi ricordo delle interviste indimenticabili. Allegri è uno che secondo me quando lo intervisto, e potrei fare anche altri nomi del Milan, dell'Inter, ho detto Ronaldo perché certo, è uno molto famoso di cui ho profondo rispetto, sia chiaro. Nel caso di Allegri è uno che quando parla non sai mai quello che dirà, capitava ancora di più con Spalletti, però Allegri è uno che ha un grande carattere, ha una grande personalità, è un toscano della zona di Livorno, quindi c'è anche un surplus di carattere fumantino, ne so qualcosa da toscano anch'io. Mi manca come allenatore, perché è stato molto sottovalutato all'inizio, sia quando è arrivato al Milan, sia ancora di più quando arrivò alla Juventus, e magari adesso in tanti lo rimpiangono, però mi manca proprio come personaggio mediatico, anche quando mi stava antipatico. Io mi ricordo certi suoi scontri, francamente non proprio irrinunciabili, con Sacchi, ma magari io sono più sacchiano, quindi tendevo a difendere Sacchi. Però anche quello è calcio. Quando vedi una conferenza stampa, non dico che tu debba sempre litigare, però sai, se hai il giocatore del presepe che dice le cose giuste, l'allenatore che dice le cose giuste, Allegri era uno che aveva contenuto, aveva sostanza, ma aveva anche pepe, sia in campo sia fuori dal campo. Quindi ti confesso che mi manca, spero di vederlo al più presto, o in Italia, o magari in Premier League, nella Liga, perché è uno che meriterebbe anche prosceni diversi.
E chi vivrà vedrà. Grazie all'ausilio di Manuel Moroni in regia, che ringrazio. Andrea, abbiamo preparato delle sorprese, perché up and down nel mio programma faccio questo giochino, chi sale, chi scende. E grazie all'ausilio di Manuel proiettiamo la prima grafica che ho preparato dedicata a lei. L'up di oggi, il primo ovviamente, è il suo libro, I cazzari del virus, che lei ha pubblicato nel mese di giugno. E down abbiamo messo una scena tipica, Andrea, che abbiamo visto in estate, di un assembramento in discoteca. I due periodi più o meno coincidevano, perché a giugno stavano iniziando a riaprire. Ecco, la parola negazionismo, se ci pensiamo, fino a febbraio non esisteva, perché il Covid non aveva avuto ancora l'impatto, ovviamente per fortuna, che ha avuto poi in seguito. Io volevo chiederle chi è che ha seminato, secondo lei, il seme della discordia, perché secondo me lei nel suo libro, Nei cazzari del virus, fotografa perfettamente la situazione iniziale, l'impatto che ha avuto il Covid nella mentalità degli italiani, ma in generale anche nella mentalità di tutti i cittadini del mondo. Un impatto quasi disincantato, come per dire ci auguriamo che questa sia una brutta storia e che l'impatto lo stiamo sopravvalutando. Questo secondo me è il senso generale dell'impatto che ha avuto il Covid in generale in Italia e non solo. Io volevo chiederle chi secondo lei però ha seminato il seme della discordia all'inizio, per il quale abbiamo assistito alla fine a scene come questa in estate, non solo.
Ci sono due momenti, secondo me, di discordia e di coloro che l'hanno seminata. Una fase, come hai detto tu, disincantata e secondo me anche incolpevole. Cioè a fine febbraio, se ti ricordi, e ne so qualcosa perché anch'io sbagliai completamente all'inizio e sottovalutai totalmente la portata della forza della pandemia, tutti ci dicevano che non era una cosa grave. Io mi ricordo Burioni andare in televisione da Fazio e dire, alla domanda diretta, quanto rischia l'Italia un'emergenza, pandemia, e lui rispose zero. È chiaro, uno sentiva Burioni e diceva ok, perfetto, sono tranquillo. Te lo diceva la Gismondo, te lo diceva la Capua, te lo dicevano tutti i virologi, allora ti rasserenavi. E questo è successo ai politici, ricordati Zingaretti con l'aperitivo a Milano, sì. Ricordati Gori che durante la pandemia nella città più colpita, cioè Bergamo, diceva uscite, fate shopping, sfruttate i saldi, poi ha chiesto scusa mille volte. Non è che volesse essere cattivo, non ci aveva capito nulla, come me, come Zingaretti, come Cacciari, come Carofiglio, perché i virologi stessi non ci avevano capito nulla. Però quell'errore lì, secondo me, è stato un errore perdonabile, perché l'abbiamo fatto più o meno tutti a fine febbraio, l'ha fatto la Meloni, Salvini, tutti, forse credo l'abbia fatto anche il governo. fino al 20-25 febbraio. Poi secondo me c'è una discordia che è colpevole, e che è la discordia di quegli assembramenti che facevi vedere, perché se tu a giugno e a luglio, quando sapevi benissimo cosa era stata la pandemia, dicevi non ci sarà la seconda ondata, non utilizzare la mascherina, facevi assembramenti, facevi selfie senza la mascherina, andavi al Senato e partecipavi a simposi negazionisti, fioriduzionisti, dicevi di aprire le discoteche, ecco lì seminavi la discordia con colpevolezza, perché era luglio, era agosto, non potevi non sapere cosa fosse la pandemia, cosa fosse il Covid. Quindi ti rispondo, a febbraio siamo stati in tanti, compreso il sottoscritto, giornalisti, virologi, politici, ma c'era della buona fede. D'estate secondo me c'è stato un dolo colpevole, che è stato anche uno dei motivi per cui ho scritto sia quel libro sia il successivo.
E volevo arrivare proprio al successivo, e grazie all'ausilio di Manuel Moroni proietteremo anche la grafica successiva che riguarda La congiura dei peggiori. Ecco qua, up La congiura dei peggiori, e down ho messo la piazza di Roma in occasione della seconda settimana d'ottobre, in cui ci fu questa diciamo adunanza di negazionisti ingiustificata, definiamola così, Andrea. E io volevo chiederle innanzitutto una domanda di carattere personale: che cosa l'ha indotta a distanza di pochi mesi e da un successo importante come I cazzari del virus a cimentarsi nella congiura dei peggiori?
Una motivazione personale, cioè io non riesco a stare fermo, e quindi avevo in canna la voglia di fare un altro libro, avevo Rizzoli che premeva per farlo, e quindi ci siamo trovati a metà, perché io avevo voglia di scrivere, loro di pubblicarmi, l'abbiamo fatto prima di Natale, e domani non le posso anticipare, ma diciamo che la classifica di domani arriderà molto a Rizzoli, a questo libro, quindi evidentemente c'era anche un po' di pubblico che l'aspettava. La motivazione più contenutistica è che a settembre è successa una cosa che ci sembra ormai distante e lontana, e cioè in tante regioni si è votato, non in Piemonte, ma per esempio nella mia Toscana sì, e anche in Puglia. In quelle elezioni è successa una cosa che non sarebbe successa un anno, due anni, tre anni fa, cioè molti, per paura di una certa destra molto forte, molto sovranista, molto becera anche nei toni, hanno detto, vabbè, votiamo il PD, votiamo Gianni in Toscana, certo, anche se non mi fa impazzire, votiamo Emiliano in Puglia anche se non mi fa impazzire, e l'hanno fatto gli elettori dei 5 Stelle, della Sinistra Radicale, delle Sardine, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa mi ha stimolato il libro, cioè mi sono reso conto che c'è una fetta di paese che spera che vincano quelli che io, del tutto personalmente, definisco peggiori, e alcuni secondo me lo sono in maniera incontrovertibile, tipo quelli che esultano o inneggiano al Duce o a Hitler, quelli sono indifendibili. Poi ci sono invece quelli che per me sono peggiori, ma per altri sono dei bravi statisti come Salvini e Meloni, e quindi c'è quella fetta d'Italia, ma appunto c'è quella fetta d'Italia che dice facciamo squadra, facciamo gruppo, perché noi abbiamo paura di Salvini, noi abbiamo paura della Meloni. Il senso del libro è quello, è elencare tutti i rischi, le esagerazioni di una certa destra, non centrodestra, destra, e dall'altra parte rivolgermi a quelli che verosimilmente sono i lettori del libro, quelli che lo acquistano, quelli che lo leggono, e dir loro proviamo a fare squadra, perché o la facciamo oppure, giustamente dal suo punto di vista, vinceranno Salvini e la Meloni.
Lei ha parlato di fare squadra, dal suo punto di vista invece il mondo del calcio come si è comportato nella prima fase di lockdown, quella in cui non si sapeva, porte chiuse, porte aperte, poi alla fine tutto si è stoppato, quel periodo lì, compreso tra marzo, maggio, inizio giugno, come si è comportato secondo lei il mondo del calcio e come si sta destreggiando in questa fase? Perché abbiamo assistito per esempio a un teatrino abbastanza stucchevole per quanto riguarda la vicenda Juventus-Napoli, e poi vediamo costantemente dirigenti sportivi che non esitano a litigare tra loro e ad anteporre forse un pochino di più, Andrea, gli interessi parziali, cioè quelli personali per quanto riguarda il loro club, rispetto agli interessi collettivi del movimento. Per carità, tutto legittimo, ci mancherebbe altro, però in una fase pandemica forse è un po' stucchevole, ecco.
È stucchevole, però quello che chiedi è la stessa cosa che io speravo fosse fatta dalla politica, non è stata fatta. La stessa cosa riguarda il calcio. Io vengo dal giornalismo calcistico e sportivo, come ti ho detto all'inizio intervista, quindi conosco il mondo del calcio. Il mondo del calcio è uno dei mondi più refrattari al cambiamento, più statici e per certi versi più amorali che io abbia mai conosciuto. È un mondo autoreferenziale, è un mondo che se la crede, come diciamo noi in Toscana, è un mondo che si crede invincibile, certo, ed è un mondo che a marzo, aprile, maggio, visto che mi facevi quella domanda lì, ha fatto finta che non esistesse il Covid, o che per meglio dire c'era, però il calcio era una bolla che poteva andare avanti. E tu ti ricordi anche l'atteggiamento astioso nei confronti del governo, non per motivazioni politiche, e ci sta, ci mancherebbe altro, questo governo può piacere o no, ma per motivazioni sanitarie. Cioè io mi ricordo dei presidenti di calcio che si stupivano che non si giocasse a calcio, come se il Covid avesse un culto, una sorta di amore per il calcio, per cui sospendeva il suo esercizio pandemico durante le partite. Ci sono stati dei ritardi colpevoli, una partita come Atalanta-Valencia ha creato un disastro pandemico, quella che fu giocata a fine febbraio, sì. Mi sembra, ha generato un disastro, ce l'hanno raccontato i virologi. Nonostante questo, per 2 o 3 mesi si è fatto finta di nulla, ma perché non ci fanno giocare, ma noi siamo pronti, possiamo vivere in una bolla. Dopodiché si è rischiato, perché si è giocato, ci siamo resi conto che il calcio è una cosa meravigliosa ma non indispensabile, ci siamo resi conto che il calcio può essere bello addirittura anche senza pubblico, è chiaro che col pubblico è più bello, però abbiamo visto e stiamo vedendo delle partite meravigliose anche senza pubblico, e adesso il calcio sta vivendo una fase di sopravvivenza decente, di sopravvivenza dignitosa, si è ritagliato il suo ruolo di alleggerimento per la nostra vita, come se noi fossimo già gravati di tensioni, di dolori, di paure tali per cui il calcio è la nostra parentesi. Guardiamoci 90 minuti di Milan, di Juventus, di Inter e sospendiamo la tensione. Dopodiché, all'interno del mondo del calcio, se mi parli di dirigenti, ci saranno sempre quelli ponderati, lucidi, e empatici ed altruisti, e ce ne saranno altri che penseranno soltanto al loro tornaconto. Ma questo riguarda la politica e riguarda tutti noi. Quando si diceva certo, la pandemia ci renderà migliori, non è vero. La pandemia renderà migliori quelli che erano già migliori e renderà più cattivi e, perdonami, più stronzi quelli che lo erano già prima. Allargherà la forbice e credo e temo capiterà anche nel calcio.
Andrea, adesso passando a un argomento un pochino più scanzonato per certi aspetti, volevo chiederle com'è avere un direttore juventino. Io per esempio ho il nostro direttore Antonio Paolino che è juventino, lei invece ha Marco Travaglio che tifa Juve, sappiamo che è un tifoso della Juventus che ha un attaccamento diverso, un attaccamento molto oggettivo, molto obiettivo. Volevo chiederle se in questo periodo in cui Milan e Juventus stanno battagliando qualche battutina in redazione scappa.
Allora, devo stare attento a rispondere perché Marco è uno che non segue i social ma poi scopre tutto, quindi gli arriverà questa intervista, la scoprirà e ascolterà tutto. Quindi anzitutto dico, Marco, ti voglio bene, sei il più grande direttore del
mondo. Ok,
universo.
Perfetto, salvo.
Ciò detto, ti rispondo con grande piacere. Marco è un tifoso molto anomalo, è un tifoso della Juve, assolutamente. Certo. Viene anche lui dal calcio perché ha fatto molto calcio a inizio carriera, ha conosciuto la famiglia Agnelli, per esempio. È un tifoso della Juve che si è disamorato quando è arrivato Moggi, e lui è uno molto rigoroso, cioè quando prende una decisione è quella. Io, che ormai lo sanno tutti, sono sicuramente un uomo di sinistra, quando c'era Berlusconi è ovvio che godevo parecchio perché abbiamo vinto tutto, però c'era una parte di me che magari vedeva esultare Berlusconi e diceva mamma mia, esulto con lui, accidenti, non dovrei
qualche
farlo.
Qualche remora c'era.
Esatto, ma ho continuato a tifare perché per me il calcio era calcio. Marco no, Marco è più rigoroso. C'era Moggi, quindi smetto, non smetto, sospendo tutta la mia passione. Quindi lui è un grande innamorato della Juve di Trapattoni. L'altro giorno, parlando di Maradona, diceva quanto gli fosse piaciuto Gentile nell'Italia dell'82 contro l'Argentina, quando Gentile di fatto bloccò definitivamente, almeno per quei 90 minuti, Maradona. Quindi è un tifoso un po' sui generis. Non si parla molto con Marco di calcio perché segue la partita, segue la Serie A, però non è particolarmente passionale in questa fase della sua vita nei confronti del calcio. Il calcio è una grande passione, per esempio, di Peter Gomez, che è un grande interista, ed è una grande passione ancora di più di Antonio Padellaro, che è un grande tifoso della Roma. Quindi quando vogliamo cazzeggiare e far finta di litigare, che è una delle cose più divertenti quando parli di calcio, diciamo che la squadra è Padellaro versus Scanzi versus Gomez, e Marco ci guarda come si guardano tre scemi, come a dire a 45, 50, 60, 65 anni ancora fate gli scemi parlando di calcio. Però in cuor suo, se vince la Juventus, gli piace come.
Fa l'allenatore, insomma, come tutti i direttori. Andrea, volevo salutarla leggendole questo messaggio, ne sono arrivati tantissimi indirizzati a lei, uno per quanto riguarda il suo libro da parte di Salvatore da Parigi, che la saluta. Bonjour Scanzi, volevo farle questa domanda: oltre a essere scrittore, giornalista e anche un sommelier e degustatore, ovviamente il T9 fa sempre brutti scherzi, degustatori di vini, come costerebbe un vino a un formaggio a Zlatan e CR7? Una bella metafora, una metafora artistica, quindi un vino e un formaggio per Zlatan Ibra, ovviamente attaccante che lei tifa, e Cristiano Ronaldo, campione universale della Juventus.
Ibrahimovic lo associerei come formaggio a un parmigiano reggiano molto invecchiato, ma invecchiato meravigliosamente. Quelli che hanno 36-48 mesi, che sono dei capolavori, basta prendere un piccolo pezzettino e ti rimane il sapore del formaggio per 3-4 ore, quella persistenza meravigliosa. E come vino, un vino che sa evolversi nel tempo. Voi siete in una regione straordinaria come la mia in termini di vino, ma visto che sono ospite dello splendido Piemonte, lo paragonerei a un grandissimo Barolo, un Barolo dannato, un'annata strepitosa che la apri, lo lasci decantare e godi come un riccio, perdonatemi la prosaicità, però me lo immagino così. Quello che mi affascina di Ibrahimovic è tutto, perché lo amo, lo adoro come calciatore, ma mi affascina proprio questa sua capacità di invecchiare, nel senso più nobile della parola, di evolvere nel tempo. Io credo che 5 anni fa, se ci avessero detto vedremo a 39 anni Ibrahimovic fare quello che sta facendo in Serie A, non negli Stati Uniti col Galaxy, noi ci saremmo messi a ridere, certo. Invece lo stiamo vedendo. Questo significa che Ibrahimovic è un grande burlone, un grande guascone, è un grande egocentrico, ma in realtà è una grande persona profondamente umile, che quando va nell'allenamento, quando va in palestra, quando si allena dalla mattina alla sera, è serissimo, rigorosissimo, perché altrimenti non fai quello che fa lui a 39 anni. Ronaldo è un grande campione, forse di quelli che giocano adesso, no, senza forse, è il più grande tra quelli che giocano adesso. Secondo me gli manca un po' una componente epica per renderlo definitivamente leggendario, quella componente che aveva Baggio, che secondo me ha avuto anche Del Piero. Gli manca, paradossalmente gli manca qualche difetto, secondo me, a Ronaldo. È troppo perfetto per essere amato fino in fondo. È come quelle belle donne che sono così belle che alla fine magari ti innamori di quella che è un po' meno bella, ma ti affascina di più perché è più erotica, più sensuale. Quindi lo paragonerei a un grandissimo vino, però un po' perfettino, tipo certi Merlot. I Merlot sono dei vini meravigliosi, ma gli manca un po' di spigolatura. Quindi li bevi, gli dai 10 in pagella, poi però magari il giorno dopo vai a bere un dolcetto o una fraise.
Certo.
Formaggio, il formaggio lo paragonerei a un pecorino, visto che sono toscano, a un pecorino stagionato, ma non troppo, quei pecorini semistagionati che anche quelli van bene per ogni stagione, van bene per l'antipasto, van bene per il panino, però se vuoi prendere il formaggio della vita non prendi il pecorino, pur essendo perfetto.
Certo, la perfezione regna sovrana. Grazie ad Andrea Scanzi, autore dei Cazzari del virus e della congiura dei peggiori.
Grazie a voi, ciao.